E intanto cominciamo con Matteo, capitolo 4, dal verso 18, fino al 23. Ora Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, poiché erano pescatori, e disse loro, seguitemi, e io vi farò pescatori di uomini. Ora essi, lasciati prontamente le reti, lo seguirono. E proseguendo il cammino vide due altri fratelli, Giacomo, il figlio di Zebedeo, e Giovanni, il suo fratello, nella barca con Zebedeo, loro padre, i quali riassettavano le reti e li chiamò. Ed essi, lasciata prontamente la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Giovanni, ora leggiamo, capitolo 1, dal verso 35. Il giorno seguente Giovanni era nuovamente là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, avendolo sentito parlare, seguirono Gesù. Ma Gesù, voltatosi, vedendo che lo seguivano, disse loro, «Che cercate?» Ed essi gli dissero, «Rabbi», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?» Ed egli disse loro, «Venite e vedete». Essi dunque andarono e videro dove egli abitava. E stettero con lui quel giorno, era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Costui trovò prima suo fratello Simone e gli disse, «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire il Cristo. E lo condusse da Gesù, e Gesù allora, fissandolo, disse, «Tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa», che vuol dire sasso. E il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse, «Seguimi». Ora Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse, «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe». E Natanaele gli disse, «Può venire qualcosa di buono da Nazareth?» E Filippo gli disse, «Vieni e vedi». Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse lui, «Ecco un vero israelita in cui non c'è inganno». Natanaele gli disse, «Come fai a conoscermi?» E Gesù gli rispose dicendo, «Ti ho visto quando eri sotto il figo, perché prima che Filippo ti chiamasse». Natanaele rispondendo gli disse, «Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». E Gesù rispose e gli disse, «Poiché ho detto di averti visto sotto il figo, tu credi, vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse, in verità io vi dico, che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Gloria a Dio per il cielo aperto, da allora è ancora aperto, non è stato ancora chiuso. E noi possiamo approfittare del cielo aperto. Ma vediamo questi due aspetti. L'aspetto della chiamata apostolica. Iniziamo con Simone. Simone viene dopo, ma c'è Andrea e un altro discepolo che non sappiamo come si chiamasse, con Giovanni, i quali seguivano Giovanni, erano discepoli di Giovanni, ma Gesù era stato già battezzato, il giorno dopo si è trovato a passare e di là, e Giovanni dice, ecco l'agnello di Dio è quello. E loro immediatamente hanno seguito Gesù. Hanno detto, dove abiti? E Gesù gli disse, venite e vi farò vedere. Stettero con lui alcune ore e Andrea comprende che Gesù è il Messia. Lo capisce dentro di sé. E poi già gliel'aveva detto Giovanni Battista. Ma Andrea ora ha la consapevolezza, perché ha conosciuto Gesù, dalle prime mosse che ha visto fare a Gesù, dalle prime cose che ha visto dire, che ha sentito dire, che ha visto fare, già si rende conto che è il Messia, e la prima cosa che sente di bisogno da fare è quella di andare da suo fratello. E gli va a dire: Simone, lo sai che abbiamo incontrato il Messia, colui che aspettavamo? Vieni, te lo farò conoscere. Andiamo. Questo è il racconto di Giovanni. Il racconto di Matteo, vediamo che la tempistica non è identica. Non sappiamo cosa sia successo prima, cosa sia successo dopo. Il narratore dei fatti, Matteo, non è meticoloso col calendario, con... però vengono dette quasi le stesse cose, la chiamata. Gesù dice, sia nel Vangelo di Giovanni che nel Vangelo di Matteo, a Pietro, in questo caso glielo dice a tutti e due fratelli, seguitemi e vi farò pescatori di uomini. Ma ritornando alla storia, quando seguono Gesù, perché Gesù ha detto seguitemi e vi farò pescatori di uomini, incontra Gesù Filippo e gli dice: Filippo, seguimi. Manco mezza parola. E segue Gesù. Seguimi. Lascia tutto e segue Gesù. Cosa faceva Filippo? Non lo so. Era di Betsaida, però era dello stesso villaggio, della stessa città di Simone e di Andrea. Quindi la voce si sarà sparsa. E sicuramente Simone e Andrea hanno detto: abbiamo incontrato il Messia, ed è Gesù. Ecco, e quando hanno visto, ha visto questo Filippo, Pietro, Simone, ancora Simone, che sarà chiamato Pietra, Simone e Andrea, che erano con Gesù, e allora è lui, quello di cui si parlava. E appena Gesù gli dice: Filippo, anche tu, vieni. Ma ditemi una cosa, chi gliel'ha detto a Gesù che si chiamava Filippo quello lì? Non lo so. Forse lo Spirito Santo. Forse Andrea e Simone, che erano con lui, gli hanno detto: quello si chiama Filippo, anche lui aspetta il Messia. Non lo sappiamo, questo non è scritto. Però Gesù gli dice: Filippo, seguimi. E Filippo, i fatti sono questi. Filippo immediatamente lo segue. Però prende la decisione di seguirlo. Succede una cosa. Filippo da solo non ci vuole andare con Gesù. Conosce una persona cara. Conosce un certo Natanaele. Va da Natanaele e gli dice: Natanaele, lo sai che abbiamo conosciuto il Messia? Colui che aspettavamo, il Cristo, l'unto di Dio, lo sai? Dice: da dove viene? Di Nazareth. Ma da Nazareth non è mai venuto niente di buono, nelle scritture non sappiamo, non... E infatti Gesù non è nato, lo chiamano Gesù di Nazareth, ma lui è nato a Betlehem, la città di Davide. Lui non è nato, non è a caso che Gesù è nato a Betlehem. Amen? Che lui è un betlemita. È nato a Betlehem, anche se vive e vissuto a Nazareth. Ed era chiamato Gesù di Nazareth, ma in realtà Gesù era di Betlehem. Quindi la sapeva lunga Natanaele. Era uno che aveva approfondito gli studi e che aveva... Ma perché quest'uomo aveva approfondito gli studi? Perché era alla ricerca, era affamato, era assetato. E mentre leggevo, il Signore mi faceva comprendere, guarda che tutte quelle persone che Gesù ha chiamato ad eccezione di Giuda l'Iscariota, il traditore, avevano in comune questa caratteristica. Avevano mestieri diversi, svolgevano compiti diversi, ma avevano in comune una caratteristica, la ricerca del Messia. Aspettavano il Messia, erano affamati di conoscere il Messia e desiderosi di seguirlo, ma fortemente desiderosi di seguirlo, perché erano stanchi della condizione che stavano vivendo, volevano finalmente dare una svolta alla loro vita. E volevano darla bene questa svolta, seguendo il Cristo, il Messia. E quando hanno compreso che il Messia era davanti a loro, non hanno battuto ciglio quando Gesù gli ha detto seguimi. Hanno lasciato perdere tutto. Immediatamente hanno lasciato le barche, le reti, i figli di Zebedeo, hanno lasciato anche il padre. Il padre è rimasto sicuramente disperato, perché ha avuto la forza dei giovani, l'ha avuta, è venuta a mancare. Reti, barche, senza i due figli. Credo che è un po' una tragedia. Ma loro non si curano. Loro sentono la chiamata, lasciano perdere ogni cosa e lo seguono. Un altro episodio, leggendo più avanti nelle scritture, Gesù incontra Matteo di Levi, che faceva il tipo Equitalia, quelli che riscuotono le tasse. E Gesù gli dice, seguimi. Anche lui, non so cosa ha fatto, ma immediatamente ha seguito Gesù. Perché io mi faccio qualche domanda. E la domanda è questa. Ma io, a posto di Matteo, cosa avrei fatto? C'era la cassetta che esodeda. Sicuramente non erano suoi. Lui li riscuoteva una parte, in percentuale sarebbero stati suoi, ma gli altri li dovevo consegnare ai romani, ai governatori. Io avrei detto, Gesù, aspetta, quando consegno la cassetta al governatore, mi prendo la mia parte, la porto alla mia famiglia e ti seguo con il mio pensiero. A posto dei figli di Zebedeo o di Pietro, di Simone e di Andrea, avrei detto, aspetta Gesù, quando vendo le barche, fammi vendere le barche, fammi trovare subito un acquirente, vendo le barche, vendo le reti e i soldi li porto alla mia famiglia, così avranno di che mangiare. Con la mia mente io avrei ragionato così. E avrei detto, sì, ti voglio seguire. Ma prima fammi sistemare le cose. Fa che io possa lasciare qualcosa alla mia famiglia. Non posso buttare queste cose. Questa barca mi è costata. Le reti mi sono costate. Avrei ragionato così con la mia mente. Sbagliata. Faccio un ragionamento logico. Col cuore voglio seguire Gesù, ma con la mente voglio sistemare le cose al naturale, come il tonno, sapete c'è anche il tonno al naturale. Cioè con il ragionamento logico. E infatti il Signore non mi ha scelto come apostolo, perché io ragiono. Questi invece non ragionano. E allora che sono stupidi? No, sono pazzi per Gesù. E io non sono abbastanza pazzo come loro. Ecco il motivo perché poi ci sono le selezioni nelle chiamate. Chi è più pazzo ha un grado più alto. Chi è meno pazzo fa qualche cosa di un livello un po' più basso. O no? Cioè io mi ci sono calato nei panni e dico, ma qual è stato il criterio della selezione? Che questi manco hanno per riflettuto, non hanno nemmeno pensato, hanno detto è un'opportunità che si presenta una volta sola nella vita e se io perdo un minuto forse la perdo questa opportunità. Sapete, ogni volta che il Signore ci dice di fare qualcosa e noi cominciamo a ragionare, ma aspetta, questa cosa io la voglio fare, ma prima devo fare questo e poi faccio quell'altro. Vi fa ricordare qualcosa nel Vangelo di un certo giovane che fu chiamato dal Signore e detto seguimi, e quello gli ha risposto lasciami seppellire mio padre. E chi non ragionava come a me? E infatti, cosa è successo? Non lo ha seguito. Ora abbiamo da imparare dalla parola di Dio. Quando il Signore ci chiama, noi non possiamo discutere. Non c'è qualcosa che ce la dobbiamo discutere in famiglia. Perché in famiglia sicuramente dice, ma chi è che sta facendo? Che sei pazzo? Ne vieni da figli che cianciano? E che cerugna a mangiare poi? Ma loro erano coscienti che stavano seguendo il Dio vivente, il Figlio di Dio. E se era il Figlio di Dio, alla loro famiglia non sarebbe mancato niente. E credo che loro hanno avuto nel momento in cui hanno detto sì, la consapevolezza e la certezza che quelle barche da lì non l'avrebbero toccate nessuno. E credo che così è stato. Perché dopo la morte del Signore, in quel tempo in cui Gesù ancora non era ancora risorto, che cosa hanno fatto? Erano ritornati a pescare, quindi hanno trovato le loro barche, le hanno trovate lì. Nessuno le aveva toccate. Però loro erano stati chiamati a non essere più pescatori di uomini, e pescatori di pesci, ma pescatori di uomini. Amen. Allora, questa cosa ci fa fare delle riflessioni. La chiamata, che cos'è? Una chiamata al ministero? Può essere anche una chiamata al ministero, ma la prima chiamata è quella di imparare da Gesù. La prima elementare o la scuola d'infanzia comincia osservando Gesù, comincia vedendo quello che Gesù fa, vedendo e ascoltando quello che Gesù dice. Cercando di imitare Gesù, la prima cosa che tutti noi dobbiamo fare è imitarlo, ma non imitarlo con il cuore. Se oggi noi prendiamo la decisione come i discepoli che hanno seguito Gesù subito, prontamente, dire ok, ora non mi voglio più interessare di nient'altro se non... Oddio, che fa? Non andiamo a lavorare, non dobbiamo fare le cose. Però, dico, come priorità per servire Dio, mi voglio studiare Gesù. Voglio fare un corso di gesologia. Teologia, dicono, la disciplina. Ma voglio osservare più da vicino Gesù. Cosa? Perché, guardate, Gesù ha insegnato tante cose, ma non ha insegnato né il latino né il greco, ma ha insegnato vita pratica, cose pratiche, cose semplici, e gli ha insegnato l'ubbidienza, gli ha insegnato con quello che Gesù era, attraverso quello che Gesù era e quello che Gesù faceva. Vita pratica quotidiana di tutti i giorni. Il cristianesimo lo hanno fatto diventare qualche cosa di mostruoso, perché hanno introdotto tanti di quegli studi e tante di quelle cose che portano le persone così lontano dalla realtà, quando invece la gente ha bisogno di vedere un Gesù semplice che vede le persone nel bisogno e li soccorre. Ma non solo, gli insegna la verità per non camminare più nel buio, per non camminare più nelle tenebre. E Gesù ha detto ai suoi discepoli, se volete diventare pescatori di uomini, seguitemi. se volete diventare pescatori di uomini. Ora io dico, quanti sentono il bisogno di diventare pescatori di uomini? Siamo ormai alle ultime battute e credo che più possiamo pescare meglio è. E Gesù ha chiamato queste persone che hanno risposto prontamente perché prontamente avrebbero obbedito a tutte le cose che Gesù insegnava loro. E dal momento in cui ha visto il cuore, l'attitudine a non ragionare ma ad agire subito su quello che Gesù dice, ok, questo è quello che mi serve, poi il carattere lo cambierò, poi tutto il resto, la grettezza, la grossolanità che possono avere, cioè questa cosa è un problema secondario, ma la cosa principale è che sono affamati di Dio, sono affamati della verità, sono affamati della giustizia di Dio e che vogliono agire immediatamente, perché non c'è tempo da perdere. E guardate che non è perché siamo negli ultimi giorni, siamo nelle ultime battute, perché ogni tempo che perdiamo è guadagnato per il diavolo per fare l'opera sua. Meno tempo perdiamo e quindi prima agiamo nell'ubbidienza e più danno facciamo al diavolo e più persone possono venire alla salvezza. Altrimenti restiamo solo a parlare di Gesù, chiacchieriamo su Gesù, pensiamo su Gesù, però non agiamo mai su quello che Gesù ci insegna, su quello che Gesù vuole che noi facciamo. Cioè il Signore ha bisogno di persone che lasciano e seguono, senza ragionare. Cioè Dio ti fa capire di fare una cosa, ok, quella è la priorità, poi tutto il resto viene dopo. Prima faccio quello che il Signore mi ha detto, poi tutto il resto dopo. Poi Dio ti dice un'altra cosa, ci sono altre priorità, mettiamo da parte le altre priorità, quello che il Signore mi dice. Amen. Ma andiamo a fare una passeggiata con il Signore stamattina. Guardate che bello passeggiare col Signore e seguire Gesù nella camminata. E leggiamo in Matteo capitolo 14 verso 14. Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Allora, viaggiando con Gesù, si fanno un viaggetto con la barca. E appena smontano dalla barca, trovano una folla che aspettavano. Sapevano che lì sarebbe arrivato Gesù. Era arrivato qualche vocina, qualche spiata. Avevano detto, qui sta arrivando Gesù. La barca si è diretta in questa direzione. E voi pensate che ci fosse lì la banda municipale con gli strumenti per suonare, il sindaco e gli assessori? C'erano tutti i malati, tutte le persone depresse, tutte le persone che erano bisognose, erano tutti lì. Come il lunedì mattina il fratello Franco, quando va ad aprire lo studio, già gli trova tutti, non sono tutte le persone sane, ma tutte quelle persone malate. Persone sane non ne vengono lì, non ci vogliono, a meno che non sono amici, allora gli vogliono dare un saluto. Però dove arriva Gesù non ci sono le persone sane che lo aspettano, ma ci sono i derelitti, gli emarginati, i disperati, le persone sofferenti, le persone che non vedono un futuro. E Gesù, vedono i discepoli che Gesù li guarda con occhi teneri e vede la compassione nel cuore di Gesù per questa gente. E guardano, dice, ma perché si commuove? Perché Gesù si commuove? Una grande folla ne ebbe compassione. Non lo vedete che sono tutti malati, venite tutti malati, venite qui. E li guarì. Imponeva le mani e li guariva. E hanno visto Gesù guarire i malati. Ma Gesù non ha guarito i malati per far vedere che sapeva guarire. Non ha guarito i malati per far vedere che lui era più capace di tutti gli altri, era più bravo dei medici, era più bravo di altre persone spirituali o di altri profeti del Vecchio Testamento. Non gli interessava, il suo cuore era intenerito dal bisogno. E hanno visto che quel cuore era sensibile ai bisogni degli altri e hanno visto Gesù mettere in azione l'unzione, la potenza che lo Spirito Santo aveva messo su di lui. E i discepoli hanno cominciato a guardare il cosa c'era dentro il cuore del Signore. Se c'era ambizione personale, se c'era il desiderio di farsi vedere, il desiderio di emergere, il desiderio di vedere, ora vi faccio vedere che cosa so fare io. Tutti i medici qui a questi sicuramente gli hanno fregato i soldi, ma ora io gli faccio vedere che io sono l'Onnipotente. Venite che vi guarisco. Sapete, oggi ci sono molte persone unte che guariscono e Dio li usa nella guarigione, ma molta della gloria se la prendono loro. Io preferisco che il Signore non mi usi se io dovessi cadere in questa trappola, però voglio essere usato con la compassione di Dio anche per fare questo. Io vi dico, se il nostro cuore comincia a intenerirsi quando vediamo i bisogni degli altri, vuol dire che Dio sta facendo un'opera. Vuol dire che lo Spirito Santo ci sta lavorando. Se tu lo fai perché senti il bisogno di alleviare la sofferenza di quella persona, allora vuol dire che c'è lavoro in corso dentro di te. E lo Spirito Santo sta facendo un bel lavoro, un buon lavoro. Amen. Andiamo a Marco capitolo 6 verso 34. E Gesù sbarcato vide una grande folla, un'altra occasione, e ne ebbe compassione, è la stessa raccontata da due evangelisti, perché erano come pecore senza pastore e prese a insegnare loro molte cose. Anche qui Gesù vede, mentre Matteo mette in evidenza che Gesù dalla compassione li guarì, Marco mette in evidenza che dalla compassione gli insegnò delle cose, ma sempre la motivazione di Gesù era la compassione e l'amore. E attraverso la compassione, attraverso l'amore, trovava quella spinta per insegnare, perché i loro occhi potessero vedere quello che non vedevano. E le loro orecchie potessero sentire quello che non udivano e cominciare a comprendere la realtà dei fatti, cominciare a capire come funziona il regno di Dio. Gesù cominciò a insegnare le regole del regno, cominciò a insegnare i principi del regno, cominciò a insegnare, andate a vedere cosa Gesù insegnava nel sermone sul monte. Cioè Gesù insegnava a non essere ansiosi, a non essere preoccupati, a non essere persone avide, a non essere persone generose, a essere persone fiduciose di Dio e non essere ansiose. Gesù insegnava la fede, ma la fede in modo pratico. E gli dimostrava che Dio si prendeva cura di loro. Non a caso Gesù diceva, se avete un bisogno, cercate, troverete. Bussate, vi sarà aperto. Chiedete, vi sarà dato. Ma tu non stai chiedendo agli uomini, stai chiedendo a Dio. E quello che Dio ti può dare è quello che gli uomini non hanno. Quello che Dio ti può dare è quello che gli uomini non riescono a darti. Noi non abbiamo risorse per poter aiutare la nostra sorella. Ma Dio ce l'ha. Dio ce l'ha. E noi con la nostra mente diciamo, e come fa a risuscitare un morto? E come fa? eppure lo risuscita. E allora, Dio ha la risorsa. E noi dobbiamo imparare a seguire il Signore. Quello che il Signore ci fa comprendere. E proprio questo Gesù gli insegnò loro, proprio perché potessero aprirsi i loro occhi e le loro orecchie. Lo Spirito del Signore è su di me, dice la Scrittura. Perché mi ha mandato per aprire le carceri dei prigionieri e dare la vista ai ciechi. Ma quale vista? Fagli vedere il regno di Dio. Fare vedere che Dio è vicino e che non si allontana dai nostri bisogni o dalla nostra vita. E se lo cerchiamo, lo troviamo. Questo è quello che Gesù vuol far capire ai suoi figli, e che tutti lo possano comprendere. Che Lui si prende cura. Noi a volte citiamo: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Poi mi manca qualche cosa e comincio a lamentarmi. Scusami, che cosa hai detto? Non hai detto che l'Eterno è il tuo pastore, nulla ti mancherà? Perché ora dici che sei mancante? Comincia a dire: nulla mi mancherà, nulla mi mancherà. Continua a insistere, vedi che succede. Quante persone non avevano niente da mettere in pentola, però hanno creduto in Dio e hanno messo la pentola con l'acqua sul fuoco e non c'era niente a casa. E a un certo punto viene qualcuno e bussa e ti porta una borsa di cose da cucinare. Dimmi, sono quelle persone le persone buone, o quelle persone sono state sensibili di ascoltare Dio, e Dio che li ha spinti a venire da te a portarti le cose? Io vi dico una cosa, cari nel Signore: noi ci siamo rilassati e abbiamo abbandonato la via della semplicità, la via della fede semplice e genuina. È lì che ci siamo persi. Ma noi dobbiamo ritornare un'altra volta a guardare il Signore Gesù. Gesù aveva sempre la risposta. Lui ha detto: tu perché mi hai visto, a Natanaele, sotto il fico, ti ho visto sotto il fico, hai creduto, ma tu vedrai cose maggiori. E io vi dico una cosa: da ora in poi vedrete i cieli aperti. E vedete che il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, che sono io, cioè attingo dal cielo e le porto sulla terra, perché il cielo è aperto. E se Gesù faceva i miracoli è perché i cieli erano aperti. Quando noi apriamo il nostro cuore alla parola di Dio e cominciamo a credere e a realizzare che il cielo è aperto, siamo meno preoccupati di noi, della nostra condizione, e siamo più preoccupati invece dei bisogni degli altri. Gloria al Signore Gesù. Quindi Gesù insegnava loro perché i sordi diventassero uditori e i ciechi vedenti. Amen. Luca capitolo 7 verso 13. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Questa scrittura di Luca 7, 13 è relativo a un funerale, la vedova di Nain. E appena Gesù la vide, abbiamo letto, ne ebbe compassione, i discepoli erano con lui, la scuola era per strada, l'università di Gesù era nella strada, in mezzo alla gente. Loro guardavano il maestro che operava, ma guardavano lo sguardo, il volto di Gesù. Vedevano che Gesù, appena vide quella, dice: ma chi è questa donna? Le avranno detto: riceve una vedova, aveva solo questo figlio e lei è morto. Il cuore di Gesù si è spezzato e si sarà commosso, detto: ma guarda il diavolaccio, ma il cielo è aperto. Si è avvicinata alla donna e ha detto: donna, non piangere. Ci vuole coraggio per dire a una donna che sta portando al cimitero suo figlio, per farlo seppellire, l'unico che aveva. Il marito già era stato seppellito prima e ora deve seppellire il figlio. E Gesù le dice: donna, non piangere. Mosso da un cuore rotto, perché si è identificato nel bisogno di quella donna, e Gesù ha risuscitato quel ragazzo e glielo ha dato a sua mamma. E i discepoli imparavano. Ma che cos'è che spingeva sempre Gesù ad operare? Cos'è che spingeva sempre Gesù se non la compassione? Io vi dico una cosa, se facciamo le cose senza compassione, stiamo perdendo il nostro tempo. Non fa parte del cristianesimo. Il cristianesimo senza pietà, senza compassione, è un cristianesimo senza potenza, che ha rinnegato la potenza. È un cristianesimo religioso, un cristianesimo che non salva, un cristianesimo che non trasforma, un cristianesimo che non porta in cielo a nessuno, è un cristianesimo fasullo, è un cristianesimo finto. Se tu nel cuore non provi niente, non dire niente. Stai con la bocca chiusa, ma se vuoi dire qualcosa, prima devi sentire la compassione di Dio, e poi tutto quello che fai è giusto. Tutto quello che fai è giusto ed è benedetto, perché il tuo cuore è collegato col cuore di Dio, perché il cuore di Dio è un cuore pieno di compassione. È un cuore pieno di pietà, pieno di amore, pieno di dolcezza. E se noi seguiamo il cuore del Signore, siamo in sintonia e l'unzione fluisce. Amen. Gloria al Signore Gesù. La donna ritornò a casa in festa, smise di piangere. Ci credo, se piangeva per la gioia, non per il dolore. Anche quello è un pianto, ma è un pianto meraviglioso. Piangere di gioia. Amen. Perché? Gesù era lì e i discepoli imparavano che ogni volta che trovavano dei problemi, ecco, Gesù aveva sempre la soluzione, ma la soluzione era sempre motivata dalla compassione, era sempre motivata dall'amore e dalla pietà. Andiamo ora in Luca, capitolo 10, verso 33. Qui c'è una parabola che Gesù racconta ai suoi discepoli. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide, ne ebbe compassione. E noi sappiamo poi cosa è successo nella storia, nella parabola che Gesù insegna. Perché Gesù vuole far capire, insomma, se non l'avete capito con le cose che ho fatto, ve lo disegno, ve lo dico chiaro. Il cuore di Dio è un cuore compassionevole. E se voi non volete avere a che fare con la compassione, ma siete sempre arrabbiati, sempre maldicenti, sempre sediati, e cucchisto perché non mi fici chisto, e stauto non mi fici stauto, e quindi ce l'avete sempre con le persone, siete sempre con la fronte arricciata, con un volto si vede che non è sereno, un volto che non è in pace. Guarda che ti sei perso di strada chissà da quanto tempo. Ma se il tuo cuore, appena vede le persone, si scioglie e cerchi di fare qualcosa, forse non senti l'unzione di Dio, forse non hai l'unzione di Dio, ma puoi fare qualcosa, quantomeno puoi pregare. Però io ti dico una cosa, che più stiamo vicini al Signore, e se il cuore è così, Lui ce la versa l'unzione. Lui l'unzione gliela versa sulla vita delle persone che hanno lo stesso cuore di Dio. E allora fluiscono i miracoli, e allora fluisce la potenza, allora fluisce la misericordia. Amen. Gloria al Signore. E da quella parabola loro capirono che compassione non vuol dire soltanto: che cosa ti è successo? Come stai? Perché ti hanno ridotto così? Non ha fatto nessuna domanda quest'uomo. si è chinato, ho cominciato a mettere dell'olio nelle ferite, lo ha lavato, gli ha dato una sistematina, un pronto soccorso immediato là sul posto per quello che aveva, poi lo ha messo nella cavalcatura a posto suo e lo ha portato, lui se l'ha fatto a piedi, e quella persona soccorsa l'ha messo sul suo cavallo e lo ha lasciato nella locanda, gli ha detto prendetevi cura, per favore, se qua vi lascio dei soldi, se poi non bastano al ritorno vi do il resto. C'è tutta vita pratica, fratelli cari, tutta vita pratica. Noi invece vediamo un bisogno, Dio ti benedica sorella, Dio ti benedica fratello, Dio si prenderà cura di te, e tu che fai? Sì, Dio ti... tu che fai? Credo che dobbiamo imparare anche dai discepoli. Non è che i discepoli avevano la soluzione. E non è che Gesù si portava la borsa del medico. O si portava... Gesù non si portava niente. Si portava il cuore pieno di grazia e di unzione e di potenza. E allora comincia a prendere atto che devi riempire il tuo cuore nella presenza di Dio. E devi dire, Signore, riempimi di olio fresco, perché appena incontro persone bisognose, voglio fare quello che tu mi fai capire che posso fare. Amen. Naturalmente Gesù faceva, non è che tutte le persone che incontrava li guariva. Non è che sanava tutti i malati, ma lui andava a guarire le persone che lo Spirito Santo gli ha mostrato, gli mostrava. Quando si è andato nella piscina di Betesda, voi sapete come funzionava la questione della piscina, cioè quando si muoveva l'acqua, il primo che si tuffava nell'acqua, mossa, appena mossa dall'angelo, veniva guarito da tutte i malanni, da tutte le sue malattie. Ma un paralitico era sempre lì con la speranza che qualche volta magari non c'era nessuno in questa piscina. Ci vediamo se chi stiamo da buona, che sarò il primo a cadere nella vasca. Però poi appena vedeva arrivare il primo che camminava, ha detto, ma la mia speranza è finita, anche per questa volta. Anche per questa volta ci sono persone che mi precedono e che arriveranno prima. Quindi era rassegnato quando Gesù... Ma Gesù ha parlato solo con quest'uomo rassegnato. E gli ha detto, ma tu vuoi essere guarito? E come? Se non c'è nessuno che mi spinge, come faccio? Sì, guarito. Vattene a casa. Ma Gesù sapeva, perché era lo Spirito che gli aveva detto che doveva andare lì. Quando è andato nella sinagoga, c'era la donna anchilosata con la schiena curva da 18 anni che era lì schiava di Satana da 18 anni. Gesù ha liberato quella donna, sì, liberata dalle tue infermità. Il Signore Gesù ha detto, donna, sì, liberata dalle tue infermità. E la potenza di Dio ha operato. Io vi dico una cosa, quando noi cerchiamo di riempire il nostro cuore di compassione, il Signore ci mostra anche delle persone e ci mostra delle cose. Possiamo andare a ministrare su quelle persone, perché c'è un miracolo in atto. Con la compassione c'è il miracolo. E quando c'è il miracolo, Dio è innalzato e glorificato. Non solo quando lo lodiamo in chiesa, ma anche quando lo ascoltiamo e lo ubbidiamo fuori dalla chiesa. Questo è il Vangelo di Gesù. Non mi piace essere molto, sapete, insegnare troppo sulla dottrina. È giusto che noi insegniamo anche sulla dottrina, ma dobbiamo insegnare anche sulla vita pratica, che il Vangelo è vita pratica. Ma la vita pratica è agire per lo Spirito, agire con lo stesso cuore di Dio. Luca 15:20. Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse e gli si gettò al collo e lo baciò. Io non lo so perché, ma ogni volta che si parla nella parabola e sia in qualche parabola e si allude a Dio, c'è sempre la compassione che c'entra. C'è sempre questa compassione. Perché è giusto che noi ce lo ricordiamo, il nostro Dio è un Dio compassionevole, cari. E quando noi andiamo a Dio, andiamo da colui che ha compassione, da colui che ha pietà, da colui che si prende cura di noi, da colui che ci ama, da colui che ha sempre una soluzione, ha sempre una risposta. A volte può essere naturale, ma è una risposta divina. A volte può essere soprannaturale, ma è sempre una risposta divina. Ma Lui ha compassione. Amen. Sapete, Gesù inizia con le cose naturali. Quando ha visto le folle che erano affamate, abbiamo visto che due approcci con la folla. Gesù appena scende dalla barca trova la folla. In un caso è descritto che nella compassione ha guarito i malati. In un altro caso, in un altro Vangelo, nella compassione ha insegnato. Ma in un altro caso ancora, vedendo che avevano fame, li ha sfamati. Ma per sfamarli aveva bisogno di qualcosa da moltiplicare. Gli ha insegnato anche il principio della semina. Il principio della semina. Se non cominciamo a seminare, non raccoglieremo. Il principio della semina, in quel caso, si è realizzato con pochi pani e pochi pesci. 5 pani e 2 pesci. E guarda caso che cosa è successo. Dice, ma che ce ne a fare 5 pani? Forse manco 10 persone si sarebbero saziati. E invece 10.000 persone. Perché c'è scritto che erano 5.000 senza contare le donne e i bambini. Quindi credo che erano il doppio, o forse più del doppio. E sono avanzate 12 ceste di pane. Un pisci sono mangiato tutto. Perché credo che sono mangiato prima. Prima il pesce e poi il pane. Ma si sono saziati 12 ceste. 12 contenitori di pane con gli avanzi. Perché quando interviene il Signore è in modo sovrabbondante. E sazia tutti. E quando andiamo a Lui, Lui ci sazia. Amen. Questo è Dio. Questo è il Vangelo. Se tu hai qualcosa e la semini, Dio la moltiplicherà e farà realizzare quello che serve perché, mosso dalla compassione, hai agito, hai seminato, perché se non c'è la compassione e semini, semini nel naturale e raccogli nel naturale. Ma se invece semini con la compassione, allora stai seminando nel mondo dello spirito, allora il raccolto veramente è grande. Il raccolto è abbondante. Amen. Gloria al Signore. Quello che abbiamo letto riguardo il padre che pieno di compassione andò ad abbracciare il figlio prodigo. E gli dette un'altra possibilità. Sapete, Dio nella compassione, questo l'hanno imparato i discepoli. Questa lezione era una lezione molto importante. E che se noi non la impariamo dal Signore Gesù, noi avremo una vita squallida. Quando, dopo aver dato qualche opportunità alle persone, poi li molliamo e non vogliamo più avere a che fare con quelle persone, noi abbiamo una vita squallida. Ma Gesù ha mostrato che bisogna dare sempre una chance, una nuova chance. Parlando con una coppia, ho visto che c'erano dei problemi e giustamente la persona che aveva subito di più e aveva contato tutte le volte che aveva subito. Ed aveva ragione di contarle. Però Gesù ti viene a fare un'altra lezione, ti viene a dire smetti di contare. Quando Gesù ha detto a quella persona, dice, nella Bibbia c'è scritto che bisogna perdonare 7 volte il mio fratello. E Gesù ha detto 7 volte, 70 volte 7 al giorno. 70 volte 7! Significa sempre un'opportunità, sempre una chance, sempre un perdono, sempre, tutte le volte. E allora, sappi una cosa, che da Dio la porta non la troverai mai chiusa, anche se sbagli 100.000 volte. Dio ha sempre il perdono per te, perché questo è il cuore di Dio. Naturalmente aspetta che sia la volta buona. Aspetta che sia il momento giusto. E una volta che tu ora ti prendi questa opportunità, che una nuova opportunità che il Signore ti dà, ora vai avanti con Lui. Lo lasci e non lo abbandoni più. Amen. Guardate, il Signore Gesù un giorno insegnò ai Suoi discepoli e disse che il suo giogo è dolce e il carico è leggero. Servire Dio è piacevole. Servire Dio dà soddisfazione. Servire Dio è la cosa più bella che si può fare nella vita. Servire Dio, non la religione. Non fare le cose per, diciamo, perché si devono fare, ma per amore e per compassione. Allora il giogo diventa dolce, il carico leggero, perché Gesù che porta il peso maggiore. Gesù, noi portiamo qualcosa, ma Gesù, se tu porti 10, Gesù porta 1000. Amen. E poi possiamo dire che l'abbiamo portato con Gesù. Però, onestamente, insomma, la parte più grande che l'ha fatta. Gloria al Signore. Ritorniamo al motivo della selezione. Il Signore ha fretta di salvare e cerca persone che non hanno intenzione di perdere tempo. Cerca persone che vogliono dire subito sì, Signore. Immediatamente, dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? La prima cosa che ha detto ad Andrea, seguimi. Seguimi, ti farò vedere dove abito. Lo portò a casa sua, non so qual era questa casa. Ieri ho visto delle foto su Facebook di una sorella, Caterina Amoroso, che è una sorella di Palermo che abita in Australia, e che era in Israele proprio ora in questi giorni, si trovano ancora lì in Israele, e c'era anche l'apostolo Lirio che erano lì, e c'era una foto davanti al sicomoro. Questo è il sicomoro di Zaccheo. Poi ce n'era un'altra, questo è il mare di Tiberiade. Un'altra, queste, e mi fanno venire l'invidia. Però anche qui ci sono le folle, fratelli, di persone bisognose. E se sanno che c'è qualche persona che ha il cuore di Dio, pieno di compassione, te li ritroverai davanti alla porta. Te li ritroverai sul tuo cammino, sulla tua strada. E Dio farà in modo che il suo giogo dolce ti darà dolcezza nel tuo cuore. E noi collaboreremo con Dio. È tempo di fare sul serio, fratelli cari. È tempo di non scherzare più con le cose serie, ma di andare avanti nel regno di Dio con i fatti. Amen. Gloria al Signore Gesù. Gloria a te, Gesù. Ci vogliamo alzare.